Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di questa puntata di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sarà una puntata di Natale. E quindi iniziamo subito con la musica per eccellenza del Natale, la musica italiana di Natale, e è il concerto numero 8, opera 6 di Corelli, fatto per la notte di Natale. E l'orchestra è la Slovak Chamber Orchestra, direttore Bohdan Varshall. Thank you. E per questa puntata natalizia io ho portato, oltre musica natalizia naturalmente, anche dei brani letterari che ci fanno riflettere, perché secondo me Natale forse è un momento in cui si può un po' riflettere sull'umanità in generale. E il primo brano che vi leggerò è tratto dal Canto di Natale di Charles Dickens. Canto di Natale è una favola, e in particolare una favola insieme da leggere e da raccontare. Dickens stesso ne fece innumerevoli letture pubbliche, ricusando soltanto di esibirsi davanti alla regina Vittoria. Come tutte le favole, ha una sua morale, ma non si tratta di una morale a senso unico, consolante e patetica. Certo, il protagonista si riscatta alla fine. Certo, l'eroe autentico è il modesto impiegato piccolo borghese con la sua famiglia. Il rovescio della medaglia, frutto delle convinzioni del Dickens, legato quando scrisse il libretto al movimento rivendicativo dei cartisti, contiene una polemica contro lo sfruttamento dell'individuo, contro l'ideologia della classe dirigente che aveva appena promulgato la sua repressiva legge dei poveri. Dickens punta su una forma di riformismo umanitario, ma resta il fatto che soltanto la paura riesce a scuotere il protagonista, Scrooge, il quale è divenuto, a somiglianza di altri personaggi dickensiani, un simbolo, al punto che Disney chiamò proprio Scrooge quello che in Italia si conosce come Zio Paperone. Scrooge appartiene alla galleria dei grandi personaggi letterari di tutti i tempi. L'ultimo degli spiriti. Lo spettro avanzava lento, grave, silenzioso. Quando gli fu vicino, Scrooge si piegò sulle ginocchia, perché l'aria stessa attraverso cui questo spirito si muoveva sembrava fatta di oscurità e di mistero. Era avvolto in un pesante mantello nero che gli nascondeva la testa, il viso, il corpo, e non lasciava visibile che una mano tesa in avanti. Senza questa mano sarebbe stato difficile discernere la sua figura dalla notte e separarla dall'oscurità dalla quale era circondata. Scrooge si accorse, quando gli fu accanto, che era alto e imponente e che la sua misteriosa presenza gli incuteva un timore pieno di rispetto e di solennità. Ma non sapeva altro, perché lo spirito non si muoveva né parlava. «Mi trovo in presenza del fantasma dei Natali ancora da venire», chiese. Lo spirito, con la mano, accennò verso il basso. «Stai per mostrarmi le ombre delle cose che ancora non sono accadute, ma che accadranno nel futuro? È così, spirito?» proseguì Scrooge. Le pieghe superiori del manto si contrassero per un istante, come se lo spirito avesse inchinato la testa. Fu la sola risposta che Scrooge ottenne. Benché ormai assuefatta la compagnia degli spiriti, quella figura silenziosa gli ispirava un terrore invincibile. Le gambe gli tremavano, tanto che quasi non poteva reggersi ritto mentre si preparava a seguirla. Lo spirito si fermò un momento, come se, viste le sue condizioni, volesse dargli il tempo di rimettersi. Ma ciò servì solo ad aumentare il disagio di Scrooge. Lo riempiva di un vago indefinito orrore il pensiero che dietro l'oscuro mantello occhi ultraterreni lo fissavano attentamente, mentre egli, per quanto facesse, non poteva vedere altro che la mano spettrale e una grande ombra nera. «Fantasma del futuro!» esclamò. «Ho paura di te, più di qualsiasi altro spettro che ho visto. ma so che il tuo intento è di farmi del bene, e dato che spero vivere tanto da diventare un uomo diverso da quello che sono stato, sono pronto ad accettare la tua compagnia con cuore riconoscente. Non vuoi dunque parlarmi? Lo spettro non diede risposta, ma puntò dritto la mano davanti a sé. Guidami, disse Scrooge. Guidami. La notte passa rapida ed è tempo prezioso per me, lo so. Guidami, spirito. Il fantasma si mise in cammino nello stesso modo in cui era venuto. Scrooge lo seguì all'ombra del suo mantello ed ebbe l'impressione che fosse proprio quello a sostenerlo e a portarlo. Non è facile dire se fossero loro a entrare nella città o se fosse la città a sorgere dal suolo e a circondarli con il suo traffico. Entrambi si trovarono proprio nel centro, alla borsa degli scambi, in mezzo ai mercanti che correvano su e giù, facendo risuonare le monete in tasca, conversando a gruppi, guardando l'orologio, giocherellando sovrappensiero coi grandi sigilli d'oro delle loro catene, e così via, tali e quali a come Scrooge li aveva sempre veduti. Lo spirito si arrestò presso un gruppetto di uomini d'affari e, notando che la sua mano glieli indicava, Scrooge si avvicinò per udire i loro discorsi. «No», diceva un grassone con una pappagorgia mostruosa, «non ne so molto in proposito, so solo che è morto». «E quando è morto?» domandò un altro. «Ieri notte, credo». «E che cosa gli è capitato?» chiese un terzo, prendendo un abbondante pizzico di tabacco dalla sua grossa tabacchiera. «C'era da credere che non morisse mai. Dio solo lo sa», disse il primo con uno sbadiglio. «Che cosa ha fatto del suo denaro?» domandò un gentiluomo con una faccia paonazza e sulla punta del naso una pendula escrescenza che ballonzolava come i bargigli di un tacchino. «Non so nulla», rispose l'uomo dalla pappagorgia, sbadigliando di nuovo. «L'avrà senza dubbio lasciato alla sua ditta. Certo, non l'ha lasciato a me. Non so altro». Lo scherzo fu accolto da una risata generale. «Il funerale sarà probabilmente modestissimo», proseguì lo stesso interlocutore, «giacché in fede mia non so davvero chi ci andrà». «E se ci andassimo tutti noi in gruppo?» «A me non importa di andarci, purché si sia sicuri che abbiano pensato al pranzo funebre», osservò il gentiluomo con l'escrescenza sul naso. «Se ci vengo, voglio almeno essere nutrito bene». Un'altra risata. «Beh, io sono più disinteressato di tutti voi, alla fin fine», fece il primo interlocutore, «giacché io non porto mai guanti neri e non mangio mai fuori a colazione. Ma accetto di andarci, se ci va qualcun altro. Anzi, a ripensarci, non sono proprio sicuro di non essere stato il suo più intimo amico. Qualche volta incontrandoci, ci fermavamo a fare due chiacchiere. Arrivederci, arrivederci». Quelli che avevano parlato e quelli che avevano ascoltato se ne andarono mischiandosi ad altri gruppi. Scrooge li conosceva tutti e guardò lo spirito per avere una spiegazione. Il fantasma scivolò in una strada adiacente e additò due persone che vi si erano incontrate. Scrooge tese di nuovo l'orecchio, pensando di poter venire a capo di quell'enigma. Conosceva benissimo quei due. Uomini d'affari, molto ricchi e molto importanti. Egli si era sempre studiato di acquistarne la stima, dal punto di vista affari, certo, unicamente dal punto di vista affari. «Come stai?» chiese uno. «Come stai?» rispose l'altro. «Bene», fece il primo. «Il vecchio taccagno ha avuto la sua, eh?» «Così mi hanno detto», rispose il secondo. «Fa freddo, non ti pare? Tempo da Natale. Andrai a pattinare?» «No, no, no. Ho da pensare a ben altro. Arrivederci». Non una parola di più. Questo fu il loro incontro, la loro conversazione, il loro congedo. Scrooge in un primo tempo si meravigliò che lo spirito annettesse importanza a conversazioni apparentemente così futili, ma persuaso che dovessero avere qualche nascosto significato, si mise a considerare quale mai poteva essere.
Thank you.
e questo era il concerto numero 8, opera 6 di Arcangelo Corelli, fatto per la notte di Natale. E questa è una puntata natalizia, per cui ho scelto dei temi che ci fanno riflettere un po'. La festa del Natale è una festa religiosa, la nascita del bambin Gesù, e ci riporta alla tradizione cristiana, ma ci fa anche riflettere su tanti temi che hanno a che fare con l'umanità. Dove va l'umanità? Che cosa fa? A quali principi etici si ispira? Quale morale seguire? Tante domande, insomma, secondo me che vale la pena porsi perlomeno qualche volta ogni tanto. E per riflettere vi ho portato anche un frammento, secondo me, molto importante, tratto dal libro di Primo Levi, Se questo è un uomo. È uno dei libri più alti sull'inferno del lager nazista. Una testimonianza sconvolgente nella sua nudità di cronaca e al tempo stesso un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza già classiche. È il libro della dignità e dell'abiezione dell'uomo di fronte agli spietati meccanismi dello sterminio di massa. La vicenda della moltitudine che non aveva più nome, ma solo un numero impresso col tatuaggio sul braccio sinistro, viene evocata senza ombra di retorica, lasciando alla tremenda realtà il compito di commentare se stessa. Dal coro degli indimenticabili personaggi del libro si alza un limpido messaggio morale e civile. E in occasione di una riedizione di Se questo è un uomo di Primo Levi, lo stesso Levi riporta in appendice le risposte date durante alcune interrogazioni, alcuni incontri con domande che gli sono state poste da studenti o da lettori in genere. Una domanda era sull'origine dell'odio di Hitler contro gli ebrei. Sull'origine del suo odio contro gli ebrei si è scritto molto. Si è detto che Hitler riversava sugli ebrei il suo odio contro l'intero genere umano, che riconosceva negli ebrei alcuni suoi stessi difetti e che odiando gli ebrei odiava se stesso, che la violenza della sua avversione proveniva dal timore di poter avere sangue ebreo nelle vene. Ancora una volta, non mi sembrano spiegazioni adeguate. Non mi sembra lecito spiegare un fenomeno storico riversandone tutta la colpa su un individuo. Gli esecutori di ordini orrendi non sono innocenti. E inoltre è sempre arduo interpretare le motivazioni profonde di un individuo. Le ipotesi che vengono proposte giustificano i fatti solo in misura parziale. Ne spiegano la qualità, ma non la quantità. Devo ammettere che preferisco l'umiltà con cui alcuni storici, fra i più seri, Bullock, Schramm, Brecker, confessano di non comprendere l'antisemitismo furibondo di Hitler e della Germania dietro di lui. Forse quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare. Mi spiego. Comprendere un proponimento o un comportamento umano significa anche etimologicamente contenerlo, contenerne l'autore, mettersi al suo posto, identificarsi con lui. Ora, nessun uomo normale potrà mai identificarsi con Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann e infiniti altri. Questo ci sgomenta e insieme ci porta sollievo. Perché forse è desiderabile che le loro parole ed anche purtroppo le loro opere non ci riescano più comprensibili. Sono parole d'opere non umane, anzi controumane, senza precedenti storici, a stento paragonabili alle vicende più crudeli della lotta biologica per l'esistenza. A questa lotta può essere ricondotta la guerra, ma Auschwitz non ha nulla a che vedere con la guerra. Non ne è un episodio, non ne è una forma estrema. La guerra è un terribile fatto di sempre. È deprecabile, ma è in noi, ha una sua razionalità. La comprendiamo. Ma nell'odio nazista non c'è razionalità. È un odio che non è in noi, è fuori dell'uomo, è un frutto velenoso nato dal tronco funesto del fascismo, ma è fuori ed oltre il fascismo stesso. Non possiamo capirlo, ma possiamo e dobbiamo capire di dove nasce e stare in guardia. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate. Anche le nostre. Per questo, meditare su quanto è avvenuto è un dovere di tutti. Tutti devono sapere o ricordare che Hitler e Mussolini, quando parlavano pubblicamente, venivano creduti, applauditi, ammirati, adorati come dei. Erano capi carismatici. Possedevano un segreto potere di seduzione che non procedeva dalla credibilità o dalla giustezza delle cose che dicevano. Ma dal modo suggestivo con cui le dicevano, dalla loro eloquenza, dalla loro arte istrionica, forse istintiva, forse pazientemente esercitata e appresa. Le idee che proclamavano non erano sempre le stesse. E in genere erano aberranti, o sciocche, o crudeli, eppure vennero osannati e seguiti fino alla loro morte da milioni di fedeli. Bisogna ricordare che questi fedeli, e fra questi anche i diligenti esecutori di ordini disumani, non erano aguzzini nati. Non erano, salvo poche eccezioni, dei mostri. Erano uomini qualunque. I mostri esistono, ma sono troppo pochi per essere veramente pericolosi. Sono più pericolosi gli uomini comuni, i funzionari pronti a credere e a obbedire senza discutere, come Eichmann, come Höss, comandante di Auschwitz, come Stangl, comandante di Treblinka, come i militari francesi di 20 anni dopo, massacratori in Algeria, come i militari americani di 30 anni dopo, massacratori in Vietnam. Occorre essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici. Dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà, poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi. Ebbene, poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi, è bene avere in sospetto tutti i profeti. È meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode, perché si acquistano gratis. È meglio accontentarsi di altre verità, più modeste e meno entusiasmanti. Quelle che si conquistano faticosamente, a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione, il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate. È chiaro che questa ricetta è troppo semplice per bastare in tutti i casi. Un nuovo fascismo, col suo strascico di intolleranza, di sopraffazione e di servitù, può nascere fuori del nostro paese ed esservi importato, magari in punta di piedi e facendosi chiamare con altri nomi, oppure può scatenarsi dall'interno con una violenza tale da sbaragliare tutti i ripari. Allora i consigli di saggezza non servono più e bisogna trovare la forza di resistere. Anche in questo, la memoria di quanto è avvenuto nel cuore dell'Europa e non molto tempo addietro può essere di sostegno e di ammonimento. E questo era un frammento da Se questo è un uomo di Primo Levi. Era tratto da un'intervista tenuta dallo stesso Primo Levi nel 1976 e inserita come appendice al libro. Un testo che secondo me bisogna veramente leggere, bisogna veramente ricordare, non solo per la grandezza del personaggio, ma anche perché è troppo importante riflettere su quello che è accaduto soltanto, in realtà, non molti decenni fa, non molto tempo fa, e su quello che non può veramente mai più accadere. Primo Levi, se questo è un uomo. E questo era A Boy Was Born di Benjamin Britten, scritto nel 1932. E vi ho fatto ascoltare un brano tratto dal libro Se questo è un uomo di Primo Levi. In particolare si trattava di un'intervista, di un frammento di un'intervista rilasciata dallo stesso Primo Levi nel 1976. Come appendice del testo, un libro che ricordo veramente dovrebbe essere un libro di testo a scuola e letto, sul quale secondo me bisognerebbe continuare a riflettere attentamente. E mi sembrava un testo adatto per una serata di Natale, una serata in cui si ricorda una tradizione religiosa, ma in cui si riflette anche, secondo me, o si dovrebbe riflettere anche sull'umanità. Sulle guerre, sul razzismo, sul fascismo, sul nazismo, su tutte queste questa terribile storia che ci portiamo alle spalle e che forse è ancora dentro di noi, ma mi sembrava molto bella la risposta data da Primo Levi stesso. E ora vorrei farvi ascoltare una canzone di Francesco Guccini che si intitola Auschwitz, e per rimanere sempre nel nostro tema. Thank you.
son morto con altri cento, son morto ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento, ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio, è strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni, in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la Radio. Libera la Radio.
Ja, en dat is Libera la Radio. En vanavond in de studio Silvia Terribili. Het programma was gedeeltelijk in het Italiaans, maar nu even een klein stukje in het Nederlands en ook Engels. Dit is een kerstaflevering, dus de thema's zijn reflectie over thema's die de maatschappij aangaan over het algemeen. We hebben gesproken over het boek van Primo Levi, Als dit een mens is. En dat is een boek over de concentratiekampen in Auschwitz. En nu wil ik graag een klein stukje lezen uit de 21 lessen voor de 21ste eeuw van Yuval Noah Harari. Dat is een heel interessant boek. De eerste hoofdstukken zijn nogal een verschrikking, want die praten allemaal over de gevaren voor de menselijkheid en ook de invoering van de artificial intelligence met alles wat daarmee gepaard kan gaan. Militariseren van de wereld, van onze maatschappij. Dus allemaal verschrikkelijke dingen. Maar in de laatste hoofdstukken zijn er ook onderwerpen die wat meer laten reflecteren en wat meer hoop geven. Dit is uit een hoofdstuk God. Yet, though gods can inspire us to act compassionately, religious faith is not a necessary condition for moral behavior. The idea that we need a supernatural being to make us act morally assumes that there is something unnatural about morality. But why? Morality of some kind is natural. All social mammals, from chimpanzees to rats, have ethical codes that limit things such as theft and murder. Among humans, morality is present in all societies, even though not all of them believe in the same God, or in any God. Christians act with charity even without believing in the Hindu pantheon. Muslims value honesty despite rejecting the divinity of Christ, and secular countries such as Denmark and the Czech Republic aren't more violent than devout countries such as Iran and Pakistan. Morality doesn't mean following divine commands. It means reducing suffering. Hence, in order to act morally, you don't need to believe in any myth or story. You just need to develop a deep appreciation of suffering. If you really understand how an action causes unnecessary suffering to yourself or to others, you will naturally abstain from it. People nevertheless murder, rape, and steal because they have only a superficial appreciation of the misery this causes. They are fixated on satisfying their immediate lust or greed, without concern for the impact on others, or even for the long-term impact on themselves. Even inquisitors, who deliberately inflict as much pain as possible on the victim, usually use various desensitizing and dehumanizing techniques in order to distance themselves from what they are doing. You might object that even human naturally seeks to avoid feeling miserable. But why would a human care about the misery of others unless some god demands it? One obvious answer is that humans are social animals. Therefore, their happiness depends to a very large extent on their relations with others. Without love, friendship, and community, who could be happy? If you live a lonely, self-centered life, you're almost guaranteed to be miserable. So, at the very least, to be happy, you need to care about your family, your friends, and your community members. What then about complete strangers? Why not murder strangers and take their possessions to enrich myself and my tribe? Many thinkers have constructed elaborate social theories explaining why, in the long run, such behavior is counterproductive. You would not like to live in a society where strangers are routinely robbed and murdered. Not only would you be in constant danger, but you would lack the benefit of things like commerce, which depends on trust between strangers. Merchants don't usually visit dens of thieves. That's how secular theoreticians from ancient China to modern Europe have justified the golden rule of don't do to others what you would not like them to do to you. E quello che vi ho appena letto era un brano tratto dal libro di Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Un libro che vorrei consigliare, che posso consigliare a tutti. Si tratta di lezioni per questo XX secolo e riflessioni molto importanti su tutti i temi che caratterizzano l'attualità, le grandi problematiche del mondo odierno, le grandi domande e possibilmente tanti suggerimenti per riappacificarsi con se stessi e con il mondo. Mi sembra un testo adatto per la notte di Natale. E ora vi vorrei far ascoltare un altro brano. Si tratta dell'ensemble del Doppio Bordone, è una canzone di Natale.
Notte di Natal, che nasce Gesù bambino, tutto bello e ricciolino, tutto bello e ricciolino. Le nasce in Betelem, con ne fassa ne mantel, da fasse col Gesù bel, da fasse col Gesù bel. Gesù bel, Gesù Maria, tre angioli in compagnia, e l'altar la ben pianta, e la messa l'han canta. La canta il nostar Signor, che va là in su la cruz, e la cruz le tanto bella, che lui se vancela intera. Santa Clara, antistendo la vostra scala, che mi paga paradis, a trove San Dionis, chi la sa e chi la dis, andarà in paradis, chi la sa, chi la disprenda, viva morti l'anda a prendla.
Era l'ensemble del Doppio Bordone e canzoni per la notte di Natale con le quali vorrei chiudere questo programma di stasera di Radio Onda Italiana e augurare a tutti buon Natale e buon anno nuovo naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Salto Amsterdam e anybody and this is Ende von dieser Outsending von der Radio Onda Italiana, Libera la Radio, von Afoto in the Studio Silvia Terribili. Ich wünsche dir eine feine Kerstnacht. Und graag tot de volgende keer.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la Radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci. info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.